i risultati sembrerebbero già molto chiari e molto netti. Fox dava già la vittoria a Trump già da qualche ora, ci sembra. Cosa ci puoi dire?
Dal punto di vista matematico mancano solamente 3 voti di grandi elettori perché Trump raggiunga la quota fatidica dei 270 voti dal collegio elettorale per diventare presidente. Trump ha già parlato, la CNN ha mandato in diretta il suo discorso in cui ha rivendicato la vittoria e ha fatto già alcune promesse. Ma un paio di cose penso che si possano dire a caldo, dopodiché io, come dire, vorrei aspettare un po' le analisi del voto, vorrei vedere i voti disaggregati nei vari stati, che cosa è successo. La prima cosa da dire è che Trump ad ora sta vincendo in tutti gli stati oscillanti, i cosiddetti stati bilico, dove tutti i sondaggi di questi mesi davano invece la corsa tra lui e Kamala Harris molto 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 incerta. Ha vinto la Pennsylvania, ha vinto la Georgia, ha vinto il North Carolina, è in testa in Wisconsin, in Michigan e in Arizona. Una vittoria non prevista con queste dimensioni, ed è una vittoria di Trump che si deve analizzare, secondo me, non usando più il confronto con il 2016. Sono due vittorie diverse, credo. Dopodiché si vedrà naturalmente nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, in che modo Trump si comporterà dal punto di vista istituzionale, che tipo di provvedimenti preannuncerà, che tipo di iniziative metterà in campo. Nel suo discorso appena terminato da pochi minuti ha parlato di chiudere il confine con il Messico, ha parlato di una nuova età dell'oro in cui gli Stati Uniti si apprestano ad entrare. È stato un discorso però, diciamo così, dai toni più moderati rispetto al solito Trump, ma penso che sia solamente per questa sera, poi si vedrà più avanti. Quindi quello che si può dire è che la vittoria di Trump è andata oltre le previsioni che venivano fatte, che sono state fatte in questi mesi. E l'altra questione, io credo che si possa dire, Trump vince, ma probabilmente perde soprattutto il Partito Democratico, che ha tenuto in corsa Biden fino a metà luglio, poi con un percorso contestato da molti anche all'interno del Partito Democratico, l'ha sostituito con Kamala Harris, ma che però ha dovuto fare una campagna elettorale molto ma molto limitata ai due o tre mesi in cui ha portato avanti appunto la sua candidatura. Un Partito Democratico che dovrà sicuramente rivedere molte cose, e da quello che si sta leggendo sui siti americani già stanno nascendo appunto delle lotte interne e dei dissapori vista la vittoria di Trump.
Sì, volevo fare un po' il provare a ragionare anche sul discorso exit poll, proiezioni, perché mi pare che, come è già successo in passato, ma come per esempio anche accaduto in Italia all'epoca dell'exploit dei 5 Stelle, quando i voti tendenzialmente contraddicono, stanno fuori dai desiderata dell'establishment, tendono a sfuggire, a essere meno calcolabili. Secondo te siamo di nuovo dentro un paradigma del genere?
Faccio un esempio che secondo me è indicativo. 3-4 giorni fa Nate Silver, che è considerato il guru dei sondaggisti americani, ha fatto un articolo sul New York Times e ha detto testuali parole: arrivati a questo punto non mi resta che l'intuizione, perché tutti i modelli che ho fatto e tutte le simulazioni che ho fatto non mi danno dei risultati attendibili. Quindi c'è un problema di sondaggi che nel caso degli Stati Uniti è amplificato, perché, come sapete, non conta il voto nazionale, non conta il voto popolare, ma conta il voto dei singoli stati che eleggono i grandi elettori. Quindi se il guru dei sondaggisti arriva a dire questo, significa che gli strumenti di rilevamento non sono assolutamente adeguati al tipo di composizione sociale che esiste e anche al tipo di come dire, aspirazioni, al tipo di orientamento politico che si dà concretamente all'interno della società americana.
Ma, peraltro, rispetto alla prima vittoria di Trump, qui Trump avrebbe vinto anche il voto popolare, sembrerebbe.
Allo stato attuale è in testa al voto popolare e probabilmente vince il voto popolare, dovremmo aspettare i risultati definitivi. L'altro elemento da considerare è l'affluenza al voto, che a quanto pare ad ora è inferiore rispetto all'affluenza al voto per le elezioni di Biden. Quindi sono tutti elementi, tutti segnali, tra i quali sarà molto interessante vedere quello che è successo in Michigan. Io ho dato un'occhiata alle due città vicino Detroit, cioè Dearborn e Hamtramck, che sono le due città che hanno le maggiori comunità arabo-americane. Ebbene, in quelle città, dei risultati ancora provvisori che ho visto, c'è stata una diminuzione notevole dell'affluenza alle urne, e quindi significa che gli arabo-americani non sono andati a votare per Kamala Harris. Significa che l'atteggiamento del Partito Democratico per quanto riguarda il continuo sostegno di Israele è stato pagato duramente in Michigan.
E neanche sembra aver raccolto in maniera così importante il voto diciamo ebraico, che sembrerebbe essersi un po' concentrato sulla Harris, però con vaste aree invece di voto trumpiano, quello che adesso si inizia a leggere, diciamo.
Anche quello è un elemento da analizzare. Negli Stati Uniti c'è la più grande comunità ebraica al di fuori di Israele. Di questa comunità ebraica c'è una minoranza molto politicizzata, una minoranza che si è abbattuta contro il Partito Democratico, che si è battuta contro il finanziamento ad Israele, contro le armi sistematicamente date ad Israele, che si raccoglie attorno ad alcune grandi associazioni che conosciamo più o meno tutti ormai, che sono If Not Now e Jewish Voice for Peace. È una minoranza molto politicizzata che ha fatto molte iniziative in questi mesi. Il grosso della grande comunità ebraica americana in realtà è sempre stato moderata, è sempre stata una comunità che ha quasi sempre appoggiato Israele e quasi sempre appoggiato il rapporto tra gli Stati Uniti ed Israele. Per fare un esempio, la più grande lobby israeliana, cioè l'AIPAC, è quella che è stata ed è tuttora praticamente la lobby che finanzia i candidati contro i candidati della, chiamavano così, della sinistra democratica per non farli eleggere. Quindi anche in quel caso abbiamo visto un intervento massiccio in queste elezioni di questa parte di comunità, che è sempre stata molto moderata e una parte significativa allineata sulle posizioni di Trump. Non dimentichiamoci che quando Trump nel 2017, se non sbaglio, spostò l'ambasciata americana a Gerusalemme, ebbene, negli Stati Uniti ebbe un consenso notevole.
Ciao Felice.
Ciao.
Io volevo farti una domanda rispetto al fatto evidente che un peso fondamentale in questa campagna elettorale ce l'hanno avute le posizioni e il supporto dei big tech americani. Si diceva oggi che nella Silicon Valley anche quelli che avevano espresso posizioni diciamo più fredde o comunque non avevano espresso particolari preferenze rispetto a questa campagna elettorale, adesso cercano tutti un po' un modo per ingraziarsi Trump. Come ha influito questo sulla campagna, sui risultati della campagna elettorale, e secondo te come influirà anche rispetto alle decisioni che si prenderanno nella politica americana?
Sì, è emblematica, Felice, a questo proposito, la vicenda di Bezos e del Washington Post, no?
Sì, del Washington Post, ma anche del Los Angeles Times, che non hanno fatto il famoso endorsement qualche giorno prima delle elezioni. Sulla questione della Silicon Valley, anche qui c'è stato ovviamente l'endorsement di Elon Musk da una parte e di Peter Thiel, cioè il fondatore di PayPal, dall'altra, ma questi qua bene o male si sapeva già. Non è semplice, anche perché guardando la raccolta di fondi di Kamala Harris in confronto a quella di Trump, vediamo che Kamala Harris ha raccolto 1.600.000.000, Trump ha raccolto 1.100.000.000 per questa campagna elettorale, e gran parte del finanziamento della campagna di Kamala Harris viene appunto da tantissime startup della Silicon Valley. Probabilmente all'interno della Silicon Valley è in atto una sorta di riconfigurazione politica che a mio avviso è ancora in movimento, non è ancora consolidata e definita. Ho visto in una serie di dati, ad esempio, delle cosiddette società unicorno della Silicon Valley. Per società unicorno si intendono le start-up o simili che hanno già un valore superiore al miliardo di dollari, e la Silicon Valley ne ha tantissime. La maggioranza di queste ha finanziato Kamala Harris, quindi c'è una questione all'interno della Silicon Valley che riguarda il posizionamento politico di queste società da una parte, e dall'altra però devono mantenere anche i rapporti con il governo della California, che è un governo democratico, e dei rapporti con San Francisco, che è in mano ai democratici. Quindi io penso che sia una cosa da vedere nei prossimi mesi, in base anche alle prime scelte che annuncerà Trump, alle prime scelte che la sua amministrazione metterà in campo dal 21 gennaio in poi.
Sì, dicevi qualcosa di, come dire, di netto, di facile presa, di prima dichiarazione, che ovviamente parla alla pancia, alla base del suo voto. L'ha già fatto, dicevi, quello della chiusura del confine, che ovviamente gli darebbe subito, come dire, una visibilità di scelta chiara, decisionista, eccetera. Ovviamente, come dicevi, bisognerà poi vedere, insomma, tutte la scomposizione del voto, insomma, i dettagli di cosa ha determinato un risultato che non si aspettava in queste dimensioni. Ti chiederei così quello che ti senti di dire rispetto a cos'è che ha pesato effettivamente. Si dice sempre, non è che in America, ma probabilmente da nessuna parte, conta chissà quanto la dimensione della politica estera. Alla fine quello che conta sempre è l'andamento economico, o comunque la sua percezione. Direi che è contato molto la questione migratoria, come si è palesata al confine sud e come è stata cavalcata da Trump e come è percepita da una base, diciamo, popolare, che si sente messa in discussione nel suo livello di vita da questo fenomeno. Quali sono le tue opinioni? Poi, leggendo, ovviamente ora i giornali si sbizzarriscono, si dice quello che non conta tanto l'etnia, non conta tanto la ricchezza, i profili grossi delle due livelli elettorali sono quelli di campo democratico decisamente più altamente alfabetizzato rispetto a quello repubblicano. Questo potrebbe essere un dato abbastanza generale anche extraamericano. Come la vedete? Cioè, ci sembra che sia anche da percepire questa cosa, che spesso diamo una rappresentazione abbastanza omogenea dei gruppi sociali, no? Per cui ci si attende che i latinos votino in un modo, i neri votino in un modo, le donne votino in un modo. Ovviamente qua da un voto di questo tipo emerge una dimensione molto più complessa, più spaccata a metà in tutte questi raggruppamenti.
Sì, la situazione non è omogenea, non funziona per gruppi omogenei. Guardavo qualche minuto fa il voto a New York. Ebbene, Trump fa dei passi in avanti anche a New York, non vince ovviamente a New York, ma all'interno di alcuni quartieri, come ad esempio il Bronx, ottiene dei risultati che due mesi fa non erano assolutamente aspettati. Quindi
Bronx sarebbe la componente più di basso reddito di New York, con fortissima presenza latinos, giusto?
Con esattamente fortissima presenza latina, esattamente. L'altro elemento, a mio avviso, che ha contato è che Trump è riuscito veramente in questa campagna elettorale ad essere una calamita. E mi spiego. Trump non ha mai illustrato fino in fondo un progetto politico durante la sua campagna elettorale. Molte volte si è associato Trump al progetto 2025 del think tank Heritage, eccetera, che Trump ha sconfessato più volte, tra l'altro. Non ha mai presentato un progetto politico definito, ma si è sempre posto come una sorta di calamita per attirare qualsiasi tipo di problema, qualsiasi tipo di rancore, i gruppi di estrema destra, gli evangelici, i mormoni. Ad ognuno di questi praticamente Trump ha fornito quantomeno un elemento di mobilitazione. Un mese fa Trump addirittura è uscito con delle dichiarazioni in cui sosteneva che il diritto d'aborto lui non l'avrebbe mai toccato. E ha fatto anche una campagna, ad esempio, all'interno delle comunità latine che vivono negli Stati Uniti da molti anni, indicando loro il nemico dei latini senza documenti. Quindi è stato colui il quale, passatemi il termine un po' desueto, una sorta di federatore del rancore, federatore delle rivendicazioni più varie, ma è anche in contraddizione tra loro. Anche qui Elon Musk è uno, il principale sostenitore di Trump, ed Elon Musk è colui il quale produce le Tesla, le macchine elettriche, contro le quali Trump si è scagliato, ad esempio. Quindi un atteggiamento di Trump di raccolta di qualsiasi malessere sociale per riuscire a indirizzarlo appunto elettoralmente. Qui si tratta di capire se questa vittoria elettorale di Trump è anche il frutto di una polarizzazione sociale e non solo elettorale. E questa è una discussione che è aperta attualmente negli Stati Uniti.
Mi veniva in mente un'altra cosa da chiederti su questi temi, così mi ricordo uno dei tanti speciali che ovviamente hanno invaso, no, i media, parlo delle nostre latitudini, che era abbastanza così, è una singolarità in effetti, quindi magari fare proiezioni più difficili, però secondo te quanto pesa in questo voto, anche probabilmente legato alle percezioni della questione migratoria, quanto è stata importante, eccetera, la questione della del fentanyl e della piaga degli oppiacei, perché mi ricordo di aver visto un servizio dove faceva vedere questa cosa e in questo caso era una donna nera dell'attivismo di base povero che diceva: io voterò Trump perché è l'unico che fermerà questa piaga chiudendo il confine, tutti questi qua dei cartelli che arrivano, al di là del dato di realtà o meno. Secondo te questa cosa ha inciso? Ricordiamoci che già nella prima vittoria di Trump, no, sovrapponendo le mappe di dove c'erano i morti di massa per l'abuso di oppiacei e il voto di Trump coincidevano abbastanza.
Ha inciso sicuramente negli stati del sud, quelli che sono direttamente sul confine. Tenete conto che quattro settimane fa, in un comizio Trump ha promesso l'intervento dell'esercito americano in Messico, suscitando le proteste ovviamente del governo messicano, eccetera, semplificando molto la questione per quanto riguarda i cartelli messicani, il traffico di droga, nel senso che ci sono certo i cartelli messicani, ma in Arizona, in Nevada e in New Mexico ci sono anche moltissimi cartelli tra virgolette americani che sono i collettori praticamente del traffico di droga. Quindi una forte semplificazione da parte di Trump in modo tale da far individuare subito il nemico che sta al di là del confine. L'altra cosa che è andata su tutti i notiziari del mondo, quando durante il dibattito con Kamala Harris ha accusato gli haitiani di mangiare gli animali domestici degli americani. Quindi queste cose, che sembrano delle bestialità in quanto tali, invece fanno presa su un settore di elettorato di Trump che è un settore complottista, che è un settore che si rifà alle varie teorie complottista che circola negli Stati Uniti, che è presente e che in questi ultimi anni ha avuto sicuramente un risalto, una risonanza e anche un sostegno. All'interno del Partito Democratico, leggevo gli ultimi sondaggi, ancora oggi il 40% pensa che le elezioni del 2020 di Biden siano state elezioni rubate. Quindi, e Trump risponde semplificando molto a tutti questi segmenti di elettorato. Ripeto, si tratterà di capire se tutto ciò diventerà un blocco sociale oppure no, oppure rimarranno ancora dei frammenti che non riusciranno a connettersi.
Hai per caso qualche elemento da darci su il voto delle persone arabe e dei musulmani e delle persone musulmane americane in questo contesto? Perché rispetto a quello che si trova sui media si vede che diciamo questa componente è molto divisa sul tema e ovviamente c'è un sentimento di tradimento generalizzato nei confronti dei democratici, che comunque non hanno mai smesso di sostenere Israele nel massacro a Gaza e adesso nella guerra in Libano, ma alcuni temono che la salita al potere di Trump equivalga a un piano di deportazione delle persone che prima vivevano a Gaza in campi profughi egiziani. Volevo chiederti, insomma, se tu avevi un po' più di notizie relativamente al loro voto e alle dichiarazioni di alcuni esponenti di queste comunità.
Allora, il grande strappo è stato durante la convenzione democratica, quando non hanno permesso a nessun esponente che non si era schierato durante le primarie, quelli che non avevano votato e erano stati soprattutto delle comunità arabo-americane, non hanno permesso a nessuno di parlare nemmeno due minuti dal microfono. Quello che ho visto in queste settimane è un'azione sistematica da parte dei funzionari del Partito Democratico, soprattutto nella zona di Detroit, come dicevo prima, e cioè nella città di Dearborn, che è un sobborgo di Detroit fondamentalmente ad ovest, e nella cittadina di Hamtramck, che è un altro sobborgo di Detroit. Quindi un'azione di funzionari del Partito Democratico non pubblica, che non è andata sulla stampa, per cercare di convincere gli arabo americani a votare Kamala Harris, promettendo anche dei finanziamenti alle loro associazioni no profit che bene o male sostengono la comunità. Quello che ho visto due ore fa, guardando alcuni dati pubblicati da alcuni siti americani sul voto in queste città, si vede che c'è stata una diminuzione dell'affluenza. In queste città il Partito Democratico ha sempre stravinto nelle elezioni scorse con un'affluenza alta, e quindi l'affluenza è diminuita, e questo sta a significare, faccio un'ipotesi, però dovremmo verificarla, ma io penso che sia anche abbastanza vicino alla realtà, dovremmo dire che molti non sono andati a votare. E siccome queste comunità, sia Dearborn che Amtrak, bene o male esprimevano prima attorno ai 150.000 voti, e questo ha contribuito al risultato in Michigan. Adesso vedremo qual è il differenziale in Michigan tra Trump e Harris, ma comunque questi 150.000 voti hanno sicuramente inciso.
Allora, ti chiederei un'ultima cosa, poi possiamo andare in chiusura. Una domanda che ci viene segnalata, quindi te la riporto, non so se pensi di avere qualcosa da dire su questo. Chiedere, come la vedi tu rispetto a quello che qua ci definiscono il piano fiscale di Trump sul debito statunitense, la questione delle tariffe contro la Cina, e cosa si prospetta di diverso rispetto a Biden, insomma rispetto a questo scontro strategico, come viene definito?
Beh, è una domanda piuttosto articolata, sì. è piuttosto complicata.
Ce l'hanno mandata, quindi io te la giro, quello che riesci.
Mi state chiedendo delle previsioni sul comportamento di Trump, essendo un soggetto completamente, completamente imprevedibile molte volte. No, sul piano fiscale, sul debito, posso dire un paio di cose. Trump durante la sua campagna elettorale ha accuratamente evitato la questione del debito. Non ha mai parlato di ridurre il debito americano, che ha raggiunto, come ben sapete, delle cifre, una cifra letteralmente incredibile. Parliamo attualmente, siamo attorno ai 32.000 miliardi di dollari. Mai parlato appunto di ridurre il debito, anche perché il suo piano fiscale, che è un piano fiscale molto approssimativo, decisamente molto approssimativo, se dovesse entrare in vigore si prevede un aumento del debito, perché riducendo le tasse per quanto riguarda appunto le società finanziarie, tutti coloro i quali hanno dei titoli finanziari, azioni, obbligazioni, eccetera, da una parte, e dall'altra promettendo riduzioni fiscali a chiunque incontrava in giro per la sua campagna elettorale, automaticamente questo, vista il tipo di organizzazione del bilancio dello Stato americano, questo avrebbe significato un aumento del debito. La questione con la Cina è una questione che riguarda l'intero Indo-Pacifico, e su questo sinceramente non mi azzarderei a fare delle previsioni. Quello che posso dire su questo, anche Trump, a mio avviso, non potrà permettersi di andare oltre ad un certo limite per quanto riguarda le sanzioni dazi, perché il commercio, l'interscambio tra Stati Uniti e Cina attualmente è ancora molto, ma molto elevato, ed è una quota molto importante della bilancia commerciale americana e della bilancia dei pagamenti. Quindi direi così, ad occhio mi sembra che il suo raggio d'azione sia anche abbastanza limitato, nonostante tutte le dichiarazioni che fa per quanto riguarda la Cina, eccetera.
Sì, a giudicare
quindi
dai discorsi,
questo,
a giudicare dai
avventurarmi in previsioni complicate.
A giudicare dall'esplicito dei suoi discorsi, forse rischiamo si accanisca più sull'Europa che sulla Cina rispetto all'amministrazione democratica.
Per quanto riguarda l'Europa, penso che lui, tra le prime cose, qui faccio una previsione, mi arrischio a una previsione, per quanto riguarda l'Europa, la questione che lui porrà sarà quella della NATO, e cioè il finanziamento della NATO, il sostegno appunto di questa alleanza, i ruoli all'interno, eccetera. Quindi questa probabilmente è la prima cosa che affronterà. Dopodiché tutti abbiamo sentito le sue dichiarazioni per quanto riguarda la guerra in Ucraina, che lui la farebbe finire in un giorno, ma però questo qua ovviamente, al di là delle buttate elettorali, insomma, la cosa mi pare molto ma molto più complessa. Sul finanziamento la NATO, sull'incremento di bilancio degli Stati europei per quanto riguarda i settori militari, su questo io penso che lui punterà tra le prime indicazioni, tra le prime cose che vorrà fare, perché è uno degli elementi che ha caratterizzato la sua presidenza dal 2016-2020 e anche le due campagne elettorali che aveva fatto prima con Biden e anche adesso contro Kamala Harris. E questo è un elemento molto importante, perché questo significherebbe ridurre per certi versi un po' il bilancio del Pentagono, che ormai ha raggiunto dei livelli letteralmente incredibili. Siamo praticamente agli 800 miliardi di dollari all'anno per finanziare il Dipartimento della difesa americano. E però qui si apre un'altra questione che riguarda il rapporto tra il Dipartimento della Difesa, cioè tra il Pentagono, e il settore manifatturiero americano, che difficilmente si può scomporre ormai tra un, passatemi i termini impropri, tra una produzione civile e una produzione militare.
Chiaro. Ultimissima domanda, poi ti lasciamo andare a dormire, ci è giunta qua in studio. Dice forse una domanda che in parte hai già risposto, una domanda, qualche analogia con il berlusconismo italiano, il fare una politica che raccoglie tutto lo scontento popolare e abbracciare l'esatto contrario alla prima convenienza. Forse hai già risposto un po' a un'osservazione di questo tipo.
Sì, ci sono alcuni elementi che sono simili, però a mio avviso l'impostazione complessiva è radicalmente diversa, per due motivi fondamentali. Trump è il presidente degli Stati Uniti, è il presidente della prima potenza mondiale, anche se in una crisi di egemonia, ed è anche colui il quale vorrebbe riconfigurare completamente il ruolo politico degli Stati Uniti sullo scenario globale, cosa che ovviamente Berlusconi non aveva assolutamente questo ruolo, decisamente. Dall'altra parte, Trump, con la vittoria di oggi e con la vittoria al Senato, perché gli ultimi dati dicono che i repubblicani conquistano la maggioranza al Senato, passatemi il gergo da giocatori di biliardo, ha fatto filotto, nel senso che a questo punto controlla le tre più importanti istituzioni americane che hanno il maggiore potere politico, che sono la Presidenza, il Senato e la Corte Suprema. Questo bisogna vedere in che modo Trump utilizzerà questo potere che è notevole. I dati definitivi per quanto riguarda la Camera dei rappresentanti non ci sono. Sembra che i democratici riescano a contenere l'onda repubblicana alla Camera, però non vogliamo dire i dati definitivi. Però, come sapete, la Camera dei rappresentanti viene rinnovata completamente ogni 2 anni. Il Senato invece è praticamente uno dei luoghi veri del potere politico americano, e quindi Trump a questo punto ha davanti a sé la possibilità di riorganizzare o riconfigurare l'architettura istituzionale degli Stati Uniti, e questo vedremo nei prossimi mesi se lo farà, se riuscirà a farlo, che cosa succederà.